Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 1º luglio del 2026. Mancano 15 giorni, 17, 18, 19 luglio alla ripartenza, quindi fatelo se non l'avete ancora fatto di prenotarvi i biglietti che sono ancora disponibili. Maurizio Iannone, benvenuto a te e benvenuto a tutti gli zubbisti a UG che stanno popolando il nostro cinema. Diciamo così, della zuppa di porro, la nostra cucina. Allora, la notizia con cui aprono molti giornali oggi, direi la gran parte, quelli soprattutto giornalisti, è questa vicenda dello Ius Soli. Cioè, dovete sapere che in America, mi sembra per il 15° emendamento, chiunque nasca sul tuo suolo americano, che quindi sotto il suolo americano nasce qualcuno, beh, ha diritto alla cittadinanza. Trump ha fatto un ordine esecutivo appena arrivato in cui ha detto, beh, insomma, se questi sono immigrati clandestini e quindi figli di immigrati clandestini, ma non solo, anche per esempio turisti che si trovano in America. Io ne conosco una coppia di miei amici che conobbi in America e che venivano dall'Italia. Lei era incinta, non so, al 6° mese e rimasero lì 4 mesi. E dopo la nascita del figlio, di fatto, siccome era nato negli Stati Uniti, era americano. Oppure quelli che lavorano o studiano in America e che hanno dei figli in America, nonostante non siano americani, questo straordinario diritto che gli americani hanno sempre concesso dai padri fondatori è stato messo in discussione da Trump. E però la Corte Costituzionale americana, ed era una decisione largamente attesa, decide di considerare questa norma illegale, cioè incostituzionale, e con una maggioranza di 6 a 3 i 9 giudici della Corte Costituzionale americana decidono, si chiama la Corte Suprema, decidono di non far passare questa legge. Trump questo lo sapeva, licenziò, vi ricorderete, proprio in audizione alla Corte Suprema la sua ministra della Giustizia, perché pensava che gli argomenti mantenuti davanti alla Corte Suprema non fossero stati sufficientemente adeguati. E devo dirvi la verità, che questa è la grande straordinaria storia degli Stati Uniti, in cui c'è un check and balance dei poteri, in cui il presidente, nonostante nomini a vita i giudici della Corte Costituzionale, con cui gli capita di nominare a vita i giudici della Corte Costituzionale, perché appena ne muore uno c'è il diritto di nominarne un sostituto, anche se ci vogliono dei procedimenti un po' più complicati, beh, insomma, nonostante la maggioranza sarebbe a favore dei conservatori, in realtà c'è un filone, lo leggiamo oggi bene sui giornali, di giudici che in realtà sono libertari, conservatori dello spirito dei padri costituenti e quindi non derogano a quello spirito e ne mantengono, nonostante siano stati nominati da Trump o dai suoi predecessori repubblicani, mantengono la purezza, secondo loro, della loro Costituzione. Felice estate e grazie, saluti dalla Svizzera, Luciano Dalla Caneva, grazie a te per il super donazione che mi hai fatto. E questa è una notizia che quindi si può interpretare in tanti modi: l'insuccesso di Trump, il successo invece della democrazia americana, che non ha nessuna deriva, ma ha anticorpi più che forti per resistere a qualsiasi pulsione autoritaria, come invece ce la raccontano in Italia. Quindi è molto singolare che in Italia dicono hanno fottuto Trump, gli stessi che dicono che Trump è un dittatore, perché non vogliono mettere insieme le due cose. Poi c'è una seconda notizia pazzesca, soltanto il Corriere ne fa un caso nazionale mettendo la pagina 2 o 3 e 2 e 3, e cioè lo scisma lefebvriano. Beh, lo scisma lefebvriano, per chiunque abbia visto i nuovi mostri, Alberto Sordi, vado in zona euro, in quartiere Europa, così lo chiamava lui, anche se euro non vuol dire Europa, perché mi devo occupare dello scisma lefebvriano. Voi capite che quell'Alberto Sordi dei Mostri ci butta in questa Roma straordinaria, fantastica, post-conciliare, in cui c'è un pezzo dei sacerdoti conservatori e tradizionalisti e il concilio che, tra le altre cose, dopo anni e anni cambia la liturgia. Il prete, per esempio, il sacerdote che dice messa, non dà più le spalle al popolo della chiesa e lo guarda in faccia. Il prete che non celebra più la messa in latino. E, insomma, questi lefebriani quindi sono, da un certo punto di vista, i puristi della grande tradizione secolare, non secolare, la grande tradizione della Chiesa cattolica, però dall'altra sono anche un po' equivoci, ad esempio sono del tutto antisemiti, e questo è abbastanza chiaro nelle vertici dei lefebriani. odiano gli ebrei come deicidi, cosa che col concilio completamente venne bandito dalla tradizione della Chiesa, e soprattutto oggi mi sembra un teologo, lo spiega bene sul Corriere della Sera, beh, insomma, nominando, perché questo è il casus belli, nominando quattro vescovi come faranno oggi alla presenza di 15.000 fedeli e 1.300 sacerdoti, beh, insomma, disconoscono l'autorità del Papa, che però per un tradizionalista è pur sempre il rappresentante di Dio in terra, e quindi vi è una certa contraddizione. Allora, bravo Porro, non li stare a sentire, sono invidiosi che una coccia vuota come te sia riuscita ad arrivare a dove sei solamente leccando culi, non mollare, farlo per sbrullino nostro. Beh, Salvatore, sei elegante, ma questo non lo sono neanch'io, ma soprattutto fuori tema, perché qua stiamo parlando dello scisma lefebvriano. Tu sei un poveraccio, non puoi forse comprendere l'altezza di questo dibattito, diciamo, dottrinare, un po' come le questioni che riguardano gli Ius Soli d'America. Quindi sono i due grandi temi di politica estera, lo scisma di Fiuviano e la Corte Suprema. Se volete, sono uniti da una certa sacralità ancora della Costituzione americana, che viene considerata come la Bibbia intoccabile, e alcuni sacerdoti la difendono contro tutto e tutti, persino contro coloro che, li hanno nominati in quel sinedrio, e dall'altra parte questi sacerdoti tradizionalisti che non riconoscono i cambiamenti fatti negli anni 60, 62 precisamente, dalla Chiesa Cattolica, e considerano questo un modernismo inaccettabile. E poi succede un'altra cosa incredibile oggi, è un attentato a Monaco. Beh, insomma, è una cosa incredibile, ci sono 40.000 abitanti in 2 km² e uno pensa che sia il paese più sicuro del mondo, però lì c'è il cosiddetto battaglione Monaco, cioè degli ucraini che scappano dall'Ucraina, soprattutto avendo un'età di militare, che avrebbero potuto fare i militari di coscrizione, scappano con i loro miliardi e vanno a vivere a Monte Carlo. Però uno di loro, che ha anche un po' di traffici sul gaming, sulle criptovalute, col figlio che è stato pizzicato a fare non so dove una serie di operazioni illecite, e beh, gli fanno un attentato di dinamitardo. Purtroppo la settimana passata mi sono perso qualche zuppa. Beh, ti riprenderai, Gianfranco, non ti preoccupare. Ma la cosa fondamentale, signori, è che viene violato un altro santuario. Trump viene violato dalla Corte Suprema, la Chiesa viene violata dallo scisma lefebvriano, e un signore col cappello e la felpa viola in maniera irreparabile la sicurezza del piccolo principato, dove fanno e mettono una bomba come se fossero in Sicilia negli anni '80, nelle stragi di mafia. Parliamoci chiaro, una cosa pazzesca. La moglie perde le gambe, il bambino probabilmente se ce la farà, lui viene gravemente ferito, insomma, l'oligarca ucraino. Insomma, pensare che una cosa di questo tipo possa venire a Monte Carlo, secondo me, è una cosa gigantesca, gigantesca. Io mi immagino le conversazioni dei lefebriani a Monte Carlo, non si può stare neanche a Monte Carlo. È una cosa pazzesca, pazzesca. La bomba a Monte Carlo è una di quelle cose che, se ce l'avessero raccontato un po' di tempo fa, c'è poco da ridere, mi rendo conto, epica chiusura di Quarta Repubblica, grazie Elisabetta. Ma se ci avessero raccontato poco tempo fa che arrivava una bomba a Monte Carlo, voi non ci avreste creduto. Ma dai, Monte Carlo, la bomba. Non era un'autobomba, ma insomma è stata una bomba piazzata davanti all'ingresso di casa sua, una cosa terribile, pazzesca. Così come sempre riguardo una bomba, cioè quella che hanno piazzato davanti a casa di Ranucci, beh, il PM dice due cose nel giorno in cui arresta quattro malviventi. La prima è che non era fatta per uccidere, e questo non toglie la gravità della vicenda, anzi è una cosa terribile comunque essa sia, anche perché questi figuri che hanno messo la bomba non sarei abbastanza sereno neanche ad esserci in metropolitana insieme, cioè basta vederli nelle foto di oggi con una serie di precedenti, una lista di precedenti che metà basta. Beh, insomma, ancora non hanno trovato il mandante, perché questo è il tema, stanno cercando il mandante di questa vicenda, ma sono quelli che in gergo lefebvriano potremmo veramente definire dei loschi figuri, ma loschi veri, eh? Su tutto questo però vi voglio segnalare una cosa che oggi è stata scritta a pagamento sui giornali in forma di pubblicità e che vale la pena sottolineare. Cioè, dopo la condanna di Moretti a 5 anni di carcere perché ritenuto responsabile lui oggettivamente di quello che è successo nella strada di Viareggio, e quindi l'amministratore delegato non poteva non sapere delle situazioni di quei carri, di quegli assali, e va in galera a 72 anni per questa cosa, cosa, una cosa che ci ha a tutti noi, vi ricordo, indignato, no, la parola indignato no, ma ci ha fatto capire di che cazzo stiamo parlando in un paese in cui non va in galera praticamente nessuno, lì devi dare veramente la giustizia di piazza, il cattivo, ricco, imprenditore, che poi non lo è perché è un ex comunista cingellino questo signore, deve andare in galera perché lui è responsabile della strage di Viareggio e quindi secondo i magistrati giustizia è fatta. Ieri sul fatto addirittura facevano capire un signore ricco e in realtà ben gli sta, ecco, questo è il sapore di quello che ho letto sui giornali. E oggi una serie di imprenditori si mette a scrivere questa lettera ricordando una cosa banale della nostra Costituzione, come farebbero i padri costituenti americani, e cioè che la responsabilità penale è individuale. Io non sono responsabile penalmente di quello che qualcun altro fa, anche gravissimo, in termini di reati. E questa cosa qua, che è l'ABC della nostra convivenza civile, se la dimenticano. E devo dire la verità che la prima firma di questo appello è di un imprenditore evidentemente molto coraggioso, perché ci mette la faccia, in questo caso la firma, e si chiama Pietro Salini, che è l'amministratore delegato della più importante società italiana di costruzioni, e che obiettivamente con i miliardi che sta investendo in questo paese, evidentemente sa bene che cosa vuol dire avere una responsabilità oggettiva anche per l'ultimo appalto, nell'ultimo cantiere, purtroppo, dove possa avvenire qualche cosa di non piacevole. Salvini oggi fa un'intervista a tutta pagina al Messaggero, ve la segnalo, in cui diceva: ragazzi, 1300 cantieri, e per questo mi scuso, ma ci sono i ritardi, anche se i ritardi sono inferiori, visto che sono 10.000 i treni che passano ogni giorno sulla nostra rete ferroviaria, a quanto voi immaginate, però abbiamo dovuto fare investimenti, mi sembra 234 miliardi di euro per fare quello che fino ad oggi non è stato fatto. Beh, insomma, tante vicende sulla politica si intrecciano, la intervista che la Meloni ha fatto a 10 minuti sul Quirinale, mi stupisco molto, lo dico in maniera affettuosa, che il mio amico Verderami ha paura a citare 10 minuti, mentre 10 minuti non ha paura a citare Verderami. È una piccola notazione di, come posso dire, di scarsa attenzione. Ma, cioè, ma perché un giornalista deve dire l'intervista fatta dalla Meloni in TV e non riesce a mettere quella parolina là, nome e cognome, cioè 10 minuti dell'intervista? Io faccio una segna stampa qua da 10 anni e metto sempre i nomi e i cognomi, qualche volta dei giornalisti, e mi scuso quando non me li ricordo, li storpio, ma sempre dei giornali, porca di quella troia. No, a Verderami gli fa fatica a mettere 10 minuti, e vabbè, ce ne faremo una ragione ovviamente, anche perché chi cazzo se lo leggo i giornali, ma non è questo il punto, li leggo io e ne sono affascinato, ma il punto sostanziale è che quell'intervista ancora oggi fa discutere per quello che dice la Meloni, ovviamente non per quello che dice il sottoscritto, e cioè dice, beh, insomma, il Quirinale è un tabù per la destra. E Michele Serra gli fa una lezioncina e dice: beh, insomma, Einaudi non mi sembra di centrosinistra, e così come non mi sembra De Nicola, che erano dei liberali, e poi gli altri sono democristiani. In realtà solo due di anima sinistra ci sono stati, Saragat e Napolitano. E però Sallusti risponde e dice: ma che cazzo state dicendo? Ragazzi, qua il punto della Meloni è un altro. Il punto della Meloni è che dalla Seconda Repubblica in poi ci sono stati almeno due presidenti, e non ha citato l'ultimo, per carità di patria, che insomma hanno tramato contro il governo Berlusconi. Si chiamano Scalfaro nel 94, che fece di fatto il golpe con Bossi, fece di tutto perché Bossi dimissionasse il governo del 94 di Berlusconi, quello di con Antonio Martino per intenderci, e poi l'altro era il governo Berlusconi, in cui a tramare era Napolitano. Vabbè, vi risparmio Renzi oggi una pagina sul Foglio, che gli dà ovviamente ascolto, e che mi sembra più diventato un battutista aspirante Patek che un politico, quindi Urso diventa impresentabile, Mantovano un analfabeta istituzionale, Fitto un buio fitto. A parte le battute, bisogna sempre comprendere l'uomo, cioè tutte merde tranne lui, oppure i suoi amici del momento, per esempio la Schlein, Conte, oggi evidentemente sono amici di Renzi, vedremo dopodomani quando le stesse battute saranno rivolte da Renzi ai suoi amici di oggi. Gran casino finanziario in Delfin, la società che controlla gli occhiali di Luxottica, ma anche un pezzo di Generali, di Monte dei Paschi di Siena e di Mediobanca. Insomma, lì Luigi, come si chiama, il figlio del vecchio, quello con la barba, i capelli, eccetera, Leonardo del Vecchio, non va all'assemblea, questi votano all'unanimità, ma sostanzialmente senza il voto di Leonardo del Vecchio, la corresponsione di un dividendo che è molto basso, perché è il 10% degli utili. Cioè, se un'azienda come quella fa 1,5 miliardi di utili, loro si distribuiscono soltanto il 10%, 150 milioni, si fa per dire solo il 10%, perché 150 milioni diviso 7 sono comunque una ventina di milioni a testa per utili di quest'anno. È chiaro che 1,5 miliardi sarebbe stata tutt'altra cifra, da 20 sarebbero passati a 200 milioni a testa. Però il punto è un altro, il punto è che nella più importante società di occhiali, gli stessi che ho fatto, che io adesso indosso, beh, insomma, stanno litigando e dandosene di tutti i colori, 17, 18 e 19. Noi ci vediamo a Maratea, mi raccomando, se non venite, date un segnale, perché questo ci aiuta nell'organizzazione. 10 minuti mi chiede Elisabetta, fino a quando andrai in onda? Beh, 10 minuti andrai in onda fino a questo venerdì. Poi vacanza. Vacanza si fa per dire, perché saremo tutti a Maratea a raccontare le storie di ripartenza. Ciao.